бойка и опасна, сквозь бури она пройдет. Огремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, questa è radiazione.info ed è lunedì 15 di gennaio, sono le 19.17 e come promesso siamo in collegamento con Larissa per appunto la prima puntata della rubrica Voce Antifascista della Novorossia del 2018. Ciao Larissa, ci senti? Non si sente?
Aia.
Io non so neanche come sentire, quindi vediamo se si sente un attimo. Larissa, tu ci senti?
Vediamo un po'. Ecco, te pareva che la tecnologia ci sta...
No, non si sente niente. Ok.
Allora facciamo con i vecchi metodi.
Esatto. Larissa, ti richiamiamo tra un attimo. Facciamo un attimo di pausa e poi torniamo. Riproviamo, vediamo se Larissa ci sente. No, si sente.
Chi lo sa? Ci sentiamo o non ci sentiamo? Aspetta. Larissa forse ci sente o non ci si sente? Chi lo sa? Ne lo so. Beh, no, perché il problema grosso è che la tecnologia, come al solito, ci lascia un po' interdette a noi. Niente, non c'è. Allora facciamo come
perfetto, allora.
Con poco stile come noi.
Eccoci,
ci viene
Larissa,
meglio.
Niente, andiamo di viva voce, speriamo che si senta.
Va bene, io cerco di parlare più forte. Devo parlare più forte.
Sì, sì, così penso che vada abbastanza bene. Adesso controlliamo. Comunque intanto, vabbè, bentornata, buon 2018.
Grazie anche a voi tutti, amici, buon 2018 che porta a tutti noi la pace e vivere sotto il cielo pulito, senza bombardamenti e le cose brutte. Posso andare avanti?
Sì, aspetta un attimo.
Non posso fare più di così. No, no, questo è il massimo. Okay. Non posso andare più di così.
Vai.
Ok. Io comincio subito dai notizie del fronte, purtroppo il fronte esiste ancora e esiste come. Vi posso dire che nonostante le feste di Capodanno, feste natalizie, i bombardamenti continuano e dal report quotidiano di soliti nostri militari da parte di Edoard Bassuri, anche da parte di Andriy Marochko, ci sono vittime, ci sono distruzioni, ci sono vittime da tutte e due parti, ma potete credere, solo nella notte del 23 dicembre di 2017, ora di entrata in vigore della tregua natalizia dalla parte ucraina, è stato aperto il fuoco 3.153 volte. Purtroppo la situazione è questa. E dopo quando, sì, più o meno durante le feste di questa, durante questa tregua natalizia di Capodanno, si registravano una media di 2 violazioni della tregua al giorno da parte dei militari di Kiev, e purtroppo subito dopo, perché il Natale ortodosso 7 di gennaio, e subito dopo l'8 di gennaio già hanno registrato 24 volte delle violazioni del regime di cessate il fuoco, e quindi la guerra si è ripresa e finire sotto il fuoco dei soldati ucraini. Sono stati i centri abitati Dokuchaevsk, Spartak, in periferia di Donetsk, Krutaya Balka, e nei pressi di Sinavata e Zaitseva, nella direzione di Gorlovka. Questo è 8 di gennaio. Il 10 di gennaio, ho detto prima che la tregua non si rispettava ma pochissimo, e quindi nella serata di 9 di gennaio i militari di Kiev hanno aperto il fuoco contro il villaggio di Zaitseva, che si trova nei pressi di Gorlovka, e alle 20 di sera hanno iniziato il bombardamento che ha coinvolto un'abitazione di questo villaggio Zaitseva. Ha spiegato il sindaco di Gorlovka, Ivan Prichotka: all'interno di una casa si trovavano intrappolati 2 persone, un uomo di 50 anni e la sua madre. Per 12 ore sono rimasti prigionieri in casa propria, in quanto a causa del bombardamento per mezzo di carri armati nessuno non ha potuto recarsi presso la loro dimora e prestare il loro soccorso e portarli al sicuro. Quindi questi sono gli esempi di cosa succede e come la situazione nella zona cosiddetta nella zona di conflitto. E io adesso parto dal briefing di Edoardo Basurin di 12 di gennaio, questo venerdì scorso, quando lui fa un riepilogo di settimana passata, e lui ha cominciato il suo report da giornata di 12 di gennaio dicendo che ultime 24 ore la parte ucraina ha continuato di dare il fuoco sul territorio della Repubblica di Donetsk, e nelle ultime 24 ore sono registrati 14 violazioni del regime cessate il fuoco da parte di Ucraina. Nella direzione di Gorlovka e Donetsk il nemico ha usato mortai di diverso calibro, 120-82 mm, l'armamento di BMP, diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Nella direzione di Mariupol si continuano i bombardamenti di artiglieria di calibro 122-120-82. In totale, settimana precedente, il nemico ha fatto 239 violazioni del regime di cessato il fuoco, e sotto il fuoco sono stati messi 14 centri abitati, sono rimasti 14 centri abitati della Repubblica di Donetsk. In seguito dei bombardamenti da parte delle forze militari ucraine sono stati feriti 3 civili, sono stati distrutti 8 costruzioni domiciliari, anche linea elettrica e gasdotto nei centri abitati Hulmov, Skedala, Mitna, Zaitseva e Sakhanka. Usando come esempio e più famose organizzazioni terroristiche del mondo, Ucraina ha deciso di usare i droni da battaglia vietati dagli accordi di Minsk, ma prima di arrivare nel centro abitato Sosnovsk è stato abbattuto dai difensori della Repubblica. Alcuni pezzi di questo drone e Basurin ha portato in studio, ha mostrato ai presenti giornalisti questi pezzi di drone abbattuto. E questa volta, dice Basurin, ovviamente il drone è stato mandato per dare il colpo sulla stazione elettrica che fornisce la luce a tutte le strutture del villaggio Sosnovsk. Noi prevediamo, dice Basurin, il continuo terrore da parte delle forze militari ucraine nella direzione Gorlovka e Mariupol, in cui scopo di costringere le milizie popolari di dare il fuoco di ritorno, di risposta, e dopo dare la colpa dei bombardamenti di posizioni ucraine e distruzione di infrastruttura. Ma la nostra ricognizione lavora meglio di quella ricognizione ucraina, che permette molto prima prepararsi per le provocazioni o scoprire i delitti militari eseguiti da parte ucraina. La nostra ricognizione, dice Basurin, continua a scoprire l'occultamento dai ranghi alti le perdite delle forze militari ucraine. Dalle nostre analisi e dai dati ufficiali si vede che si nascondono metà dei morti. Nel mese di dicembre del 2017 sono stati uccisi 37 militari ucraini, ma nel stato attorno hanno dichiarato solo 18, e entro ultimi sei mesi hanno dichiarato di 83 morti, e in realtà invece sono 181 soldati ucraini. E quindi questo è 15 proprio di oggi, briefing di oggi di Eduard Basurin, ancora ribadito che la situazione nei ultimi 24 ore non si è cambiata. I spari si continuano lungo tutta la linea di contatto, hanno usato 19 mine di calibro 82 nella direzione Gorlovka e Donetsk, sono anche usati e altri obici di calibro 120 e 82 mm, anche a lanciagranate, armi leggere. La direzione di Mariupol verso il centro abitato Sakhanka, il nemico ha lanciato 36 mine di calibro 120 e 10 mine di calibro 82 mm. In seguito di questi bombardamenti è morto uno militare dei milizie di Donetsk, i tre sono stati feriti. Nelle ultime 24 ore sono registrati 13 violazioni del regime di cessate il fuoco da parte delle forze militari ucraini, ma potete immaginare, solo il 14 gennaio, ieri, 964 violazioni del regime cessate il fuoco, due miliziani sono feriti. E questi sono i dati. E adesso io vado da Marocco, Andrei Marocco, rappresentante del centro operativo di Repubblica Popolare di Lugansk, che ha comunicato che la situazione anche nella zona di responsabilità della Repubblica tende di stabilirsi. Sotto il fuoco sono stati messi in posizioni delle unità miliziani nei pressi di centro abitato Raiuvka. Il comando ucraino continua a usare i droni per la ricognizione e la correzione del fuoco d'artiglieria lungo di linea di contatto che è vietato dagli accordi di Minsk. Ieri le milizie popolari di Lugansk hanno abbattuto ennesimo drone ucraino tipo Phantom che eseguiva la ricognizione in seguito di questo loro hanno evitato il fuoco d'artiglieria. Le forze militari ucraine sistematicamente violano il regime di postamento di artiglieria pesante lungo linea di contatto e previsti dagli accordi di Minsk. Aumentano la sua potenza militare in zona di contatto, di conflitto. E loro abbiamo individuato, ha detto Andrei Marocco, che nei pressi nord di centro abitato Krasnyi Pakhat, che si trova a 9 km da linea di contatto, si trovano 6 obici di calibro 152 mm a caccia che fanno parte di brigata meccanizzata numero 54 di forze militari ucraine. Usando la tregua di Capodanno, il nemico continua a traslocare lungo linea di contatto obici D20 di calibro 152 mm nei pressi di centro abitato Tashkovka. Si eseguono anche i lavori di rafforzamento delle posizioni posizioni di forze militari ucraine nei pressi di centro abitato Rassatki. E questo è dal briefing quotidiano di Andriy Marochka di Repubblica Popolare di Lugansk. E adesso io vorrei proprio ultimissima notizia di oggi, che la settimana parlamentare di Kiev nella Verkhovna Rada di oggi si è aperta all'insegna della questione del Donbass. Questa mattina il speaker del Parlamento Andrei Parubij ha proposto di prendere in analisi già da mattina il progetto di legge riguardante la deoccupazione tra virgolette dei territori di Lugansk e Donetsk, documento che tra l'altro riconoscerebbe ufficialmente per la prima volta la Federazione Russa come aggressore. Questa settimana la iniziamo, dice Parubij, dalle questioni sulla sicurezza nazionale e sulla difesa, dove la questione fondamentale è il progetto di legge circa le specifiche della politica governativa volta a fornire la sovranità del governo ucraino nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk, ha dichiarato Parubij. Il progetto di legge in questione, il numero 7163 del 4 ottobre del scorso anno, redatto su iniziativa del presidente ucraino Pietro Poroshenko, era stato precedentemente esaminato dal Parlamento per poi essere sottoposto a modifiche. Come spiegato da Parubij, il progetto di legge sulla deoccupazione è il progetto di legge che prevede il riconoscimento legislativo della Federazione Russa come paese aggressore. Il progetto di legge è piuttosto voluminoso, sono stati proposti 673 emendamenti, dei quali 374 non sono stati recepiti. E per la prima volta in quasi 4 anni di conflitto per l'Ucraina, a livello legale, qualora fosse approvata, promulgata la legge, il conflitto nell'est del paese verrebbe ritenuto come un attacco di un paese straniero, intende la Russia, e non più una guerra civile. All'interno del progetto di legge, con i nuovi emendamenti, non c'è alcuna menzione agli accordi di Minsk, che sarebbero la via di risoluzione del conflitto stabilita dalla comunità internazionale e tra le parti, e diversi passaggi del documento sono addirittura in contraddizione con gli accordi siglati nella capitale bielorussa Minsk, segnale che Kiev per l'ennesima volta dimostra di non essere interessata in modo reale alle trattative che dovrebbe portare una risoluzione nelle regioni del Donbass. Per quale ragione? Perché gli accordi di Minsk prevedono compromessi che soddisfano le richieste di tutte le parti in causa, in primo luogo garantendo larghe autonomie alle regioni di Lugansk e Donetsk, mentre Kiev sembra volere il pieno e totale controllo del territorio che forniva gran parte del PIL del paese. Il Parlamento di Kiev, al quale è stato chiesto di esprimersi favorevolmente in modo compatto in merito dal fronte popolare, dall'ex primo ministro Arseniy Yatsenyuk, non sembra comunque unito. E nella questa legge viene introdotto il concetto di zona speciale, nella quale a sua volta si introduce un regime speciale ed essa viene determinata dalla direzione del capo di Stato Maggiore. I funzionari che operano in questa zona speciale possiedono una quantità enorme di poteri nei confronti della popolazione civile che non sono previsti da nessun'altra legge vigente, ha affermato il vice ministro. In questo progetto di legge le parole maggiormente ricorrenti sono sicurezza nazionale e aggressione, proprio a voler giustificare le rigide misure previste. L'esercito, le forze dell'ordine, i guerriglieri dei battaglioni volontari e coloro che contrastano l'aggressione in base al progetto di legge acquisiscono il potere, ad esempio, di entrare nelle case e fabbriche o proprietà private qualora serva a contrastare l'aggressione esterna, oppure di impiegare armi o strumenti speciali verso coloro che violano la legge oppure intralciano lo svolgimento delle attività finalizzate a contrastare l'aggressione esterna. Queste misure, che sono liberamente interpretabili, non fanno altro che legalizzare i quotidiani abusi di potere che vengono denunciati dai cittadini delle zone limitrofe alla linea del fronte. I furti, i saccheggiamenti, i raid nelle abitazioni con annesse deportazioni dei residenti, per non parlare delle detenzioni illegali di persone, rischiano di determinare un'ulteriore escalation dei crimini di guerra. La legge non è ancora stata approvata e la Russia non ha ancora commentato in merito. Da parte ucraina la retorica aggressiva contro la Federazione Russa e le Repubbliche Popolari del Donbass rimane costantemente in tema caldo, talvolta utile come strumentalizzazione politica. Pochi giorni fa Piotr Poroshenko aveva affermato che lì questo non importa, in risposta a affermazioni di Poroshenko della conferenza stampa di oggi, il ministro esteri della Russia Sergei Lavrov ha spiegato che l'Ucraina è un tema che viene proposta in dimensioni parecchio maggiori rispetto a quel che realmente merita, considerandolo come una zona di scontro tra la Russia e Occidente. Continuiamo a rispettare l'integrità territoriale ucraina entro i confini determinatisi dopo il referendum di Crimea e la relativa unione della penisola alla Federazione Russa, ha dichiarato Lavrov. E questa è proprio una notizia molto brutta, che proprio volevo parlare anche su di questo. E dopo c'è ancora un altro, che l'esercito ucraino si vanta in un video di esercitazioni notturne, e il 93esima brigata di guardia meccanizzata di Kharkov ha ripreso un video di esercitazioni artiglieria notturne. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook della brigata. Gli sparatori nella notte non sono solo uno degli elementi più importanti degli esercizi tattici, ma anche uno spettacolo maestoso, si legge nella descrizione del video. E come accompagnamento musicale l'esercito ucraino ha scelto la canzone della rock band britannica Queen, Champion. E quindi le esercitazioni dell'esercito ucraino a volte sono state accompagnate da vari scandali. Alla fine di dicembre i militari ucraini hanno bombardato un parco nazionale dell'UNESCO con dei missili, attirandosi una serie di critiche da parte degli ambientalisti. Inoltre a novembre i militari hanno violato il divieto di condurre esercitazioni vicino alla linea di contatto nel Donbass, sparando nella zona di Avdiivka con sistemi di artiglieria a razzo a lancio multiplo grad. E dopo ancora una notizia di sempre da Ucraina, che la situazione precaria sociale ed economica di Ucraina, dovuta al corso politico, è figlio della rivoluzione di Maidan del 2014, da tempo sta ricevendo dure critiche da diverse parti. Il governo di Kiev non perde solamente la fiducia dei partner stranieri, ma anche al proprio interno. Secondo un sondaggio della Fondazione Ucraina Iniziative Democratiche, in collaborazione col centro d'analisi Razumkov, i cittadini ucraini che non ritengono efficaci le misure di contrasto alla corruzione sono 80%, il 46% dei quali ritengono che siano un vero e proprio fallimento. Il 43% dei cittadini ucraini, secondo l'inchiesta, sostengono che nel paese non ci sia alcuna controparte politica che potrebbe porre fine agli schemi della corruzione. Solamente il 15% degli intervistati ha notato un tentativo di lotta al fenomeno, mentre il 2,5% sostiene che le misure di contrasto alla corruzione siano state un successo. Le statistiche che parlano della situazione politica pubblicate dalle stesse organizzazioni lo scorso fine ottobre tracciano un disegno sulla situazione dell'Ucraina ancora più pesante. Secondo l'inchiesta, il presidente goderebbe della fiducia del 24,8% degli intervistati. Secondo l'inchiesta dell'agenzia Rating, invece, il 38% degli intervistati nel mese di novembre avevano visto con favore le dimissioni con effetto immediate del capo dello Stato. Sul sito Change.org erano state raccolte 100.000 firme in supporto alla procedura di impeachment proprio contro Poroshenko. Il 73,1% degli intervistati non ripone alcuna fiducia nel governo, così come il 80,7% non si fida della Verkhovna Rada, Parlamento ucraino. Questi sono i dati ufficiali, diciamo, e dopo volevo parlare un po' di una cosa che viene da, da Donetsk, da dove si dice che quasi una mila dei residenti stranieri, 957 stranieri, hanno ottenuto il passaporto della Repubblica Popolare di Donetsk. Non so, ma mi pare che abbiamo parlato che dal 16 marzo del 2017, data in cui il Presidente della Repubblica Popolare di Donetsk ha consegnato i primi passaporti riportanti l'Aquila bicipite, e i documenti si sono diffusi su larga scala andando a sostituire quelli con il tridente ucraino. E da questa data, insomma, come a Donetsk anche a Lugansk, continua giorno dopo giorno dare questi nuovi passaporti delle due repubbliche ai cittadini e giovani che arrivano all'età di 16 anni, loro secondo la legge devono ricevere il passaporto, e quindi ricevono questo passaporto nuovo. E dopo anche altri, i cittadini ucraini o di zona di questi territori di due repubbliche popolari, ma anche altri che ha voglia di avere il passaporto di Repubblica o di Donetsk o di Lugansk, può ricevere, sì, seguendo le procedure di ricevimento di passaporto, possa ricevere. E tranne diciamo i cittadini, cittadine e residenti di repubbliche, ci sono anche 957 stranieri. E con questa notizia io mi fermo qui per oggi.
Ok, grazie mille Larissa, come sempre, insomma, ci hai dato molte novità, purtroppo, insomma, sempre preoccupanti.
Molto. E dopo anche mi è sfuggito un attimo, perché il 18 di gennaio è prevista ancora una riunione, l'ennesima riunione alla capitale di Bielorussia, Minsk, e quindi come solito preparano e aumentano i bombardamenti, e dopo sono presenti anche da parte sul territorio sotto responsabilità ucraina e giornalisti e operatori con telecamere che fanno registrazioni false, come fosse i case e distruzioni di case civili forse sono stati da parte dei miliziani di Repubblica. Invece fanno queste registrazioni finte. Anche io diverse volte ho raccontato di questi e provocazioni da parte di militari ucraini che bombardano il territorio sotto la propria responsabilità e dopo li presentano come fosse i bombardamenti da parte dei miliziani delle repubbliche. E quindi sì, adesso si vedrà prima di 18 di gennaio gli arrivi di questi falsi notizie dalla parte dei mass media ucraini.
Certo. Beh, quindi insomma la prossima volta che ci sentiremo ovviamente insomma ci darai anche un po' di aggiornamenti su come sarà andato questo incontro, anche se sappiamo bene che purtroppo sì, non è risolutivo, anzi, nel senso che insomma abbiamo visto finora che nonostante le varie tregue insomma continuano i bombardamenti, quindi insomma vedremo questa volta.
Da questa mattina Verkhovna Rada che hanno cominciato con questa legge che hanno cominciato oggi la giornata parlamentare sul questa legge che è ancora da definire, come si vi ha raccontato prima, sì. Che non c'è niente di positivo, diciamo, da aspettare, sì, da parte del potere ucraino, che non ha voglia di pacificamente, insomma, risolvere questo conflitto.
Assolutamente, figuriamoci. Con le pressioni che poi anche gli imperialisti americani gli fanno lì per continuare, non hanno certo nessun interesse a tornare indietro. Va bene, Larissa, okay. Ti ringraziamo tantissimo anche per il collegamento di oggi. Ovviamente ci sentiamo, insomma, okay, alla prossima puntata. Grazie bene. Ancora.
Buonasera e grazie a voi.
Un ciao. Abbraccio, ciao.
Ciao.
Guerra, 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 gu